Sullo scemare della musica dei Lud vi diamo il benvenuto a Liberation Front. Allora, ricordiamo prima di incominciare i numeri per mettersi in contatto qui con la sede di Radio Blackout: il numero fisso 011 24 95 669, e il cellulare per sms e squillini vari 34 666 73 263. E anche il sito www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, per trovare i podcast delle trasmissioni e qualche anticipazione sugli argomenti che si tratteranno prossimamente. E quindi noi andiamo a incominciare la puntata di questa sera, che sarà una puntata quanto mai varia. Toccheremo diversi argomenti, comunque sempre insomma legati alle nostre sfere di interesse. Iniziamo con la lettura di un articolo tratto dall'ultimo numero di Fenrir, che affronta alcune tematiche legate al concetto di liberazione animale nell'ambito delle lotte libertarie ed anti-autoritarie in genere.
Liberazione animale e anarchia. Accennare all'importanza della lotta per la liberazione animale nell'ottica di una prospettiva rivoluzionaria di liberazione totale viene talvolta considerato da alcune anarchiche e alcuni anarchici un'ingerenza non richiesta nell'etica di ognuna e ognuno, una scelta di, una questione di scelte o gusti personali, qualcosa di non politico, quasi la questione fosse riducibile a un fattore di preferenze culinarie, paragonabile alla scelta della squadra di calcio preferita. Si fa appello allora alla libertà di determinare la propria vita, di essere libere e liberi da autorità e ingerenze esterne o morali di alcun tipo. Per quanto ci riguarda, la lotta per la liberazione animale è la logica conseguenza della nostra repulsione verso ogni forma di dominio e sfruttamento. Il veganesimo non è altro che il tentativo di non rendersi complici, per quanto possibile, dello sfruttamento animale portato avanti sistematicamente dalla nostra civiltà. Un tentativo, appunto, più che una certezza, dal momento che nella società in cui viviamo i prodotti derivanti dal dominio sugli animali sono presenti ovunque intorno a noi e nelle nostre vite. Ed è illusorio pensare di poterli evitare completamente. Il fatto che una coerenza totale con le nostre idee non sia possibile in un mondo che ha le basi nello sfruttamento e nel dominio e che non lascia spazi di respiro, non significa che non sia giusto andare il più possibile in quella direzione. Evitare i prodotti derivanti dallo sfruttamento animale, così come cercare di limitare il più possibile il proprio impatto sul pianeta recuperando gli eccessi e gli scarti del sistema e coltivandosi le proprie verdure, rubare nei supermercati non è la stessa cosa, pur essendo apprezzabile, in quanto continua comunque a far girare l'economia e fa soltanto perdere pochi euro al supermercato. Significa soltanto applicare alla quotidianità della propria vita la propria lotta contro il capitalismo ed il dominio in generale. Molte compagne e molti compagni preferiscono invece sostenere l'inutilità del boicottaggio. Chi ha mai parlato di boicottaggio e di efficacia, infatti? Ingurgitando Coca-Cola, arrostendo capretti o mangiando il fast food, nella più totale indifferenza rispetto alle proprie azioni. Per loro la coerenza è politically correct. E ritenendo il veganesimo o recuperare del cibo una moda, anziché delle scelte politiche, pensano sia più anticonformista cibarsi dei prodotti spazzatura delle multinazionali, rimpinzarsi di prodotti chimici e industriali o vantarsi di mangiare carne, rientrando così esattamente in quel modello dominante che che da un altro lato sostengono di criticare e combattere. Non abbiamo alcuna volontà di sovradeterminare e porre diktat diktat morali sulla vita di altri compagni e altre compagne. Ogni persona è libera di agire come meglio crede, dal momento che le nostre scelte sono prima di tutto una presa di posizione politica che facciamo per noi stesse e noi stessi, in coerenza con le nostre idee, nel rifiuto di essere complici di quella che vediamo come una forma palese di dominio. D'altronde, crediamo che qualunque rivoluzione sia prima di tutto interiore, che una lotta non abbia senso se non mette prima di tutto in discussione noi stessi e noi stesse e la nostra acquiescenza con il potere, se non riguarda profondamente anche noi stesse e noi stessi e le nostre scelte in quanto individui. Quello che possiamo proporre è soltanto un invito a riflettere su alcune questioni. Gli anarchici si definiscono come contrari ad ogni forma di dominazione e sfruttamento. Lo sterminio sistematico e mastificato compiuto dagli esseri umani nei confronti di miliardi di animali ogni anno è palesemente una forma di dominazione e sfruttamento. Sfruttamento economico nel senso che gli animali vengono utilizzati in qualunque modo sia possibile estrarne un profitto, allo stesso modo in cui vengono sfruttate le persone del pianeta su cui viviamo, ignorando il loro essere individui, vivi, che provano sensazioni, trattandoli unicamente come oggetti e merci. Questo risponde esattamente alla visione meccanicistica del mondo, propugnata dalla scienza moderna, che vede gli organismi viventi come macchine, ridotti ai loro organi, pezzi, privati di ogni desiderio, impulso, passione, vitalità. Allo stesso modo della maggior parte degli animali, vengono ritenute risorse da sfruttare anche alcune categorie di persone, da cui viene estratta forza lavoro come fossero macchine, senza alcun rispetto per la loro individualità e la loro vita, e poi gettate via, per esempio deportate, quando sono in sovrappiù o non funzionali al sistema capitalista. Per quanto riguarda gli animali, parte della loro sfruttabilità, più che nella forza lavoro, questa avveniva più in passato, pensiamo agli animali da tiro, oggi sostituiti dalle macchine, sta nel possibile utilizzo di pezzi dei loro corpi morti, che tramite complessi processi di lavorazione meccanica vengono poi trasformati in cibo, carne, formaggio, burro, gelatina animale, eccetera, o capi di abbigliamento, pellicce, cuoio, piumini d'oca, lana. Questo presuppone però l'uccisione di questi individui. In conseguenza delle esplorazioni geografiche del Cinquecento e della rivoluzione industriale, con la diffusione dei sistemi di trasporto e del commercio su scala globale, l'aumento esponenziale della popolazione mondiale, passata dal miliardo di abitanti del 1830 ai 7 miliardi e più attuali, e l'uniformizzazione degli stili di vita e consumo su tutto il pianeta portata dal capitalismo, la sussistenza delle popolazioni ha cominciato a dipendere non più dalla produzione locale, ma dalla produzione mastificata e intensiva, e quindi dalla continua esportazione e importazione di merci e prodotti. Anche il consumo di prodotti di origine animale si è espanso ulteriormente e ha reso necessaria la creazione di un sistema di produzione intensivo, basato sulla massimizzazione del profitto. Questo significa allevamenti che rinchiudono fino a migliaia di individui, cicli di produzione molto rapidi, sfruttamento e sofferenza indicibili per gli animali. Chiunque è entrato in uno di questi allevamenti sa che si tratta di luoghi infernali, veri e propri carceri lager, in cui questi individui trascorrono la loro intera vita in prigionia, senza mai vedere la luce del sole, in condizioni di sovraffollamento estremo, privati di ogni piacere e soprattutto di ogni libertà. Credo che la nostra critica al carcere, per essere completa, dovrebbe espandersi e prendere in considerazione anche le carceri per animali, se ci si permette di ignorare l'esistenza di questa pervasiva realtà è solo per un pregiudizio specista. Dietro i prodotti animali o ottenuti sfruttando gli animali che troviamo in commercio si celano industrie miliardarie e multinazionali che creano morte e devastazione e che lo sfruttamento lo mantengono a 360 gradi, quelle dell'alimentazione e del fast food, quelle farmaceutiche, cosmetiche, quelle del divertimento preconfezionato, eccetera. Le stesse industrie e multinazionali protette dai governi che alienano e artificializzano le nostre vite, sfruttano i loro stessi lavoratori, saccheggiano le risorse dei paesi più poveri e contribuiscono al neocolonialismo e alla povertà, diffondendo in tutto il mondo lo stile di vita capitalista occidentale. Questo sfruttamento nei confronti degli altri animali è reso possibile solo grazie alle giustificazioni morali che gli esseri umani hanno ideato per difendere la legittimità, in maniera simile a come accade in altre forme di sfruttamento o dominio, ovvero sostenendo la superiorità intellettuale della specie umana sulle altre specie animali, che sarebbe dimostrata dall'avanzato livello di progresso e complessità strutturale a cui è giunta la società umana. Peccato che la realtà del sistema tecnologico industriale e l'addomesticamento delle nostre vite sia esattamente quello che critichiamo nelle nostre analisi. Suona quindi quantomeno incoerente accettare le spiegazioni del sistema quando queste fanno comodo e rifiutarlo in altri momenti. Le giustificazioni adottate per spiegare la superiorità intellettuale dell'essere umano cozzano completamente con la critica che proprio noi anarchiche e anarchici facciamo a questo esistente, che vogliamo vedere distrutto e rivoluzionato completamente, immaginando nei nostri sogni utopici una realtà in cui gli esseri umani non siano più addomesticati e costretti a vivere in queste gabbie di cemento chiamate città. Un animale della foresta che potesse osservarci, ingrigiti, schiavizzati e stressati nelle nostre metropoli, con ogni probabilità ci chiederebbe: e voi sareste quelli più intelligenti? Quello che si dimentica quando si acconsente ad essere complici dello sfruttamento e della dominazione animale, e quello che manca in molte analisi, è la nostra posizione su questo pianeta. Gli esseri umani non sono che una specie tra tante altre, ma alcuni di essi, parte dell'elite dominante, si sono posti a specie dominante, riservandosi il diritto di calpestare tutto quanto starebbe al di sotto, ovvero tutto il resto degli abitanti del pianeta e il pianeta stesso. Ed è quello che stiamo facendo, utilizzando il concetto di specie come in passato sono stati utilizzati, e lo sono ancora, quelli di razza, sesso, orientamento sessuale, eccetera, per creare gerarchie di valore e giustificare il dominio verso il gruppo sociale considerato di volta in volta come inferiore. Questo è il concetto di base della teoria antispecista, che di per sé non dà, a mio parere, una visione completa della realtà in cui ci troviamo, ma può fornire uno dei tanti tasselli importanti per la sua comprensione. Tendiamo a pensare agli animali non umani come un blocco unico indefinito, un'operazione mentale che tendiamo a rifiutare se si parla invece di esseri umani, di cui vogliamo mettere in luce le specificità singolari, l'unicità. Ci piace ritrarre gli animali come una massa monolitica di esseri guidati ciecamente dagli istinti, quasi delle marionette nelle mani di un misterioso burattinaio invisibile chiamato ordine naturale. Si cade qui in un nuovo dogma, in una nuova ideologia, nel mito della natura, come qualcosa di semidivinizzato, un rappresentante del bene, una concezione morale, quindi. In questo errore cade spesso sia chi è contrario allo sfruttamento animale che chi non vi si oppone. È chiaro che negando che gli animali abbiano un libero arbitrio, che siano cioè liberi di fare delle scelte che provino sentimenti e sensazioni, è molto più semplice annullare la loro individualità e ridurli a oggetto. In passato è accaduto che degli esseri umani siano stati raggruppati in categorie razziali o etniche, da eliminare secondo alcune ideologie totalitarie, perché ritenute dannose per l'ordine naturale del sangue, della nazione, del territorio o di quant'altro. Qualcosa di simile accade oggi con alcune specie di animali ritenute nocive, perché estranee all'ambiente in cui ora vivono, e quindi distruttive dell'ordine naturale e dell'equilibrio di quell'ecosistema. Solitamente questi animali non sono autoctoni, ma sono stati importati dall'essere umano e si sono in seguito riprodotti e diffusi. Anche in questo caso, la soluzione proposta dagli esseri umani è lo sterminio dell'intera specie, senza alcun interesse o riconoscimento dell'esistenza reale di individui, al di là della classificazione di specie che noi stessi gli abbiamo attribuito. Ogni animale è un individuo unico. Chiunque abbia instaurato una relazione di un qualche tipo con degli animali non umani, fossero anche più addomesticati, sa benissimo che nessun animale è uguale all'altro o dominato unicamente dagli istinti. Il solo fatto che ogni individuo animale reagisca in maniera differente al proprio set di istinti di specie determina in parte il suo carattere. Non ci interessa trovare delle spiegazioni scientifiche alle nostre parole, dettate dalla semplice osservazione e dall'esperienza diretta. Ogni animale, a seconda del carattere, della situazione e di molti altri fattori, compie continuamente delle scelte sulla propria vita, prova sentimenti di vario tipo, come evidenziato dal comportamento che ne consegue: tristezza, depressione, ansia, noia, rabbia, gioia, eccitazione, allegria. Ed ha desideri e bisogni che non sono unicamente quelli funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione, voglia di giocare, di affetto, amicizie o relazioni affettive tra individui della stessa o di diversa specie, dello stesso o di diverso sesso, temporanee o prolungate nel tempo. Ha carattere diverso, timido, estroverso. Ovviamente queste sono definizioni umane, una nostra interpretazione di un linguaggio corporeo certamente diverso dal nostro, ma che con un po' di esperienza possiamo imparare a comprendere. Con diversi livelli di difficoltà a seconda che quell'individuo animale sia più o meno simile a noi nell'espressione dei propri comportamenti. Probabilmente anche un rosp vivrà una gamma di sensazioni differenti, ma essendo la sua espressione corporea e il suo linguaggio intraspecie molto differenti dai nostri, difficilmente riusciremo a interpretarli. Questo non vuol dire che il rospo sia stupido o non provi sensazioni, ma unicamente che noi non siamo in grado di decifrare il suo linguaggio. Questo fatto ci inganna e dall'alto della nostra superiorità tendiamo a sostenere la tesi che tanto più un animale è diverso da noi e quindi incomprensibile, tanto più è inferiore e meno sviluppato. Ovviamente, se l'essere umano posiziona se stesso in cima a una piramide di valore che parte dalla perfezione e scende verso il basso, scala di cui lui stesso è il giudice, tanto più considererà inferiori gli individui che si differenziano da lui. Il classico schema della discriminazione del diverso da sé, portata avanti da secoli e millenni anche per giustificare il dominio dei popoli bianchi occidentali sui popoli di diverse etnie, dell'uomo sulla donna e così via. Gli animali hanno quindi un'intelligenza, sanno valutare le situazioni e prendere decisioni conseguenti, sono felici quando conducono un'esistenza soddisfacente che risponde ai loro bisogni e desideri, in compagnia o da soli, mentre soffrono quando si trovano in ambienti artificiali e vedono negate dalle circostanze la soddisfazione dei loro bisogni, esattamente come noi. Ovviamente soffrono quando sono rinchiusi in gabbie, capannoni, stalle o stabulari, quando non possono mai uscire all'aria aperta o stare su un prato, quando vengono separati dai propri figli o genitori, quando vengono privati della possibilità di avere rapporti sessuali o relazioni affettive, quando vengono mutilati, spremuti con dei macchinari, quando vengono stravolti i loro ritmi naturali, luci artificiali 24 ore su 24, quando vivono in spazi ristretti senza mai potersi muovere, quando vengono trasportati, ammassati in camion per ore sotto al sole, con la fame e la sete, quando sentono le urla di paura e dolore delle proprie compagne che in fila davanti a loro, al mattatoio, vengono uccise, e infine quando vengono storditi con la pistola elettrica e dissanguati, sentimento che proveremmo con ogni probabilità anche noi esseri umani. Anche gli animali, specialmente quelli più addomesticati, hanno uno spirito di adattamento. Questo spiega la rassegnazione che alcuni animali provano quando rinchiusi negli allevamenti. Quando nasci già in una gabbia o in un edificio senza mai uscirne, nonostante i tuoi istinti spingano per la libertà, rimangono soprattutto infelicità e rassegnazione. Allo stesso modo, la maggior parte degli individui umani rinchiusi per lungo tempo nelle carceri o anche solo in una vita ripetitiva, monotona e priva di stimoli, qual è quella della società moderna, comprensiva di diversi carceri, gabbie quotidiane come la fabbrica, la scuola, l'ufficio, a un certo punto si adeguano e non si ribellano più, pur continuando a vivere spesso nell'insoddisfazione e lontani da un'idea di felicità. Da questo punto di vista sembra anzi dall'osservazione che la maggior parte degli esseri umani siano più rassegnati alla prigionia rispetto agli altri animali. Anche quando potrebbero disporre di una relativa libertà, spesso si vanno a rinchiudere volontariamente. La complessità della gamma dei sentimenti e delle sensazioni che può provare un qualunque animale è molto ampia, anche se probabilmente non è così ampia come quella di un essere umano, ma per un motivo molto elementare. La vita degli esseri umani è molto più complessa, essendo ingranaggio di un sistema molto più grande di loro, che loro stessi hanno creato, ma che ormai li sovrasta. È questo un vantaggio o un segno di superiorità? Siamo sicuri che essere liberi dall'influenza delle infrastrutture e istituzioni create dalle società umane e che non esistono nelle società animali, per dedicarsi solo al godimento della propria vita, alle relazioni con gli altri e al soddisfacimento dei propri desideri sia uno svantaggio? Ma non è esattamente quello per cui noi stessi lottiamo. Quel livello minimo di libertà, considerata come assenza di costrizioni esterne da noi stessi, che sogniamo?
Sarà! dappertutto. Lo sguardo fermo, il polso teso, ancora in fuga, dispetto di tutto, ancora libera, fuori legge, mai arresa.
Allora, dopo questa interessante lettura sulla tematica della liberazione animale, dei suoi collegamenti con le lotte antiautoritarie, con una visione anarchica del mondo, insomma, molto interessante, molto esauriente. Sarebbe bello, insomma, poterne parlare un po' se qualcuno o qualcuna ha qualcosa da dire. Intanto noi ricordiamo i numeri per mettersi in contatto con noi: telefono fisso 011 24 95 669, cellulare 34 666 73 263. Noi intanto così cambiamo un po' argomento, parliamo di carcere, in particolare di una mobilitazione che è stata indetta dai detenuti e di cui ci parlerà Pachino.
Sì, intanto un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Magari, come ben già sapete, dalle 5 al 20 aprile ci sarà una mobilitazione in tutta Italia da parte dei detenuti e da tutte le carceri. Adesso magari vi leggo l'appello che è stato fatto da parte del coordinamento dei detenuti. Dal giorno 5 al giorno 20 aprile del 2014, come coordinamento dei detenuti, abbiamo indetto una nuova mobilitazione all'interno di tutte le carceri italiane. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare coscienza a tutti i reclusi che solo attraverso la lotta possiamo ottenere quelle migliori condizioni di vita che noi tutti chiediamo e che ogni rivendicazione deve necessariamente essere accompagnata da un'azione collettiva di noi tutti. L'inevitabile isolamento di queste mura rende difficile un'organizzazione estesa e ampia, ma noi non ci tiriamo indietro e con coraggio ci apprestiamo a far sentire la nostra voce sia all'interno che all'esterno di queste strutture. Siamo consapevoli di non poter riuscire da soli all'interno di mobilitare tutte le carceri, ma sappiamo allo stesso tempo che fuori possiamo contare sul sostegno di migliaia di solidari e solidale che condividono l'idea che il carcere non sia la soluzione ma il problema di una società piena di contraddizioni. Con questa nota chiediamo a tutti voi di dare la giusta visibilità alla nostra iniziativa del prossimo aprile, diffondendo il più possibile il comunicato che trovate allegato sulla rete e sui mezzi di informazione, invitando i vostri contatti a fare lo stesso. Ci appelliamo inoltre a tutte le organizzazioni anticarcerarie, ai movimenti politici e non agli antagonisti, ai familiari dei detenuti e agli ex carcerati affinché vengano organizzate all'esterno dei penitenziari italiani presidi informativi e di solidarietà nei giorni precedenti e durante la mobilitazione di aprile. Nessuna galera potrà contenere la nostra voglia di libertà. Coordinamento dei detenuti. Questo che avete sentito era l'appello del, fatto da parte del coordinamento dei detenuti. Questa sarebbe la seconda mobilitazione nel giro di pochi mesi. Come ben sapete, anche c'è stata una mobilitazione di un mese a settembre con vari scioperi del carrello, presidi all'esterno dei carceri italiane, oppure anche dei scioperi all'interno, come magari molti detenuti non rientravano nelle celle quanto allora stabilita, oppure era stato fatto anche, se non ricordo male, una settimana di sciopero del carrello. Adesso invece, sempre rimanendo in tema anticarcerario, anche in Grecia è partita una mobilitazione contro il sistema carcerario, che è partita ancora prima di quella italiana, che partirà questo sabato. In Grecia dal 24 marzo è partita questa mobilitazione contro la riforma carceraria che è stata fatta da parte del governo greco, che cambia notevolmente la riforma dei carceri, classificando i detenuti in tre tipi, in A, B e C. Adesso, se volete, vi leggo anche il comunicato che è stato diramato da parte dei detenuti greci. Allora, passiamo al comunicato. 24 marzo 2014. Inizia oggi la mobilitazione nazionale nelle prigioni greche contro la nuova riforma riguardo alla creazione di strutture carcerarie di tipo C. Il primo passo della mobilitazione è stata la protesta di oggi pomeriggio, quando i prigionieri si sono rifiutati di rientrare nelle celle. Le prime prigioni che hanno aderito alla protesta oggi sono state quelle di Korydallos, Corfù e Domokos. In questi giorni la riforma del Ministero della Giustizia riguardo alle prigioni di massima sicurezza e al ritiro dei permessi è arrivata alla consultazione pubblica. Le prime misure della riforma sono già state pubblicate. Allora, la riforma si tratterebbe, al numero 1 ci sarebbe la classificazione dei detenuti in tre tipi, A, B e C. Il tipo C includerà tutti i detenuti accusati di rapina o estorsione all'interno di organizzazioni criminali, prigionieri politici e tutti quelli considerati pericolosi e con condanne dai 10 anni fino all'ergastolo, oltre a chi si ribella dentro il carcere. Questo era il primo punto della riforma. Adesso passiamo al secondo punto. I detenuti di tipo C non avranno più permessi esterni e i loro colloqui e telefonate subiranno limitazioni. Il terzo punto: le celle di tipo C saranno create non solo a Domokos, ma anche in altre carcere al fine di isolare i detenuti. Invece uno dei punti principali di questa riforma è che la polizia acquista un posto permanente nel carcere, cioè perquisizione delle celle, trasporto dei detenuti dentro il carcere, eccetera, con compiti segreti e autorità neanche menzionate nella gazzetta governativa. Questi erano i punti principali della riforma che sta per essere applicata in Grecia contro i detenuti che si trovano in carcere. Beh, ovviamente come già ben sappiamo, il carcere, scusate la frase, è una merda, e quindi, come dire, ci dovrebbe essere un mondo senza né gabbie né prigioni. Ma, come dire, la situazione greca è anche un po' diversa, ci vorrebbe un bel discorso anche da spiegare per far capire la situazione, l'aria che tira in Grecia. E come la repressione sta aumentando anche qui in Italia, ovviamente magari in Grecia aumenta ancora di più, e per i detenuti o per i compagni che magari ogni giorno lottano per un mondo migliore, la repressione cerca di attaccare sempre di più e di cercare di, come dire, bloccare ogni forma di dissenso anti-autoritario che cerca di diffondersi o nelle strade o in locali o in posti pubblici e quant'altro. Per concludere volevo salutare tutti i compagni che si trovano rinchiusi nei carceri, tutti i detenuti che fino adesso magari sono privati, diciamo, della libertà, che anche se libertà vogliamo chiamarla, chiusi in quattro mura. Voglio salutare Chiara, Nico, Mattia e Claudio, i quattro notav accusati di terrorismo, arrestati il 9 dicembre. Poi un saluto ovviamente va anche a Gianluca e ad Adriano, arrestati il 19 settembre, sempre con accuse di terrorismo per 13 azioni fatte nei dintorni dei castelli romani. Poi un saluto in particolare va a Fra, che ancora fino adesso, a distanza di 2 anni, si trova ancora ai domiciliari per i fatti del 15 ottobre. So benissimo che lui ci sta ascoltando, quindi un saluto da parte mia e un saluto a tutte quelle persone che ogni giorno lottano per un mondo migliore, un mondo senza galere e senza carceri.
Sì.
Allora andiamo avanti con la nostra scaletta, questa sera davvero variegatissima. Continuiamo comunque a parlare di liberazioni, di lotte di liberazione, di lotte contro il dominio e l'autorità in generale. Parliamo di resistenze indigene. Insomma, da questa sera, un po' così nelle prossime settimane, mi piacerebbe riuscire ogni tanto a parlare delle varie lotte di resistenza indigena che ci sono ancora in giro per il mondo, di popoli che nonostante tutto ancora cercano di resistere in qualche modo al capitalismo. Restiamo sul vago, dove è tutto uguale, nulla passo, non facciamo da sicuro un altro anno, basta solamente che le mie... Un capitalismo che in questi territori, sulla terra dove vivono queste persone, mostra la sua faccia più spietata, più becera, e devastando i terreni, costringendo all'emigrazione più o meno forzata centinaia e centinaia di persone, avvelenando le acque, distruggendo gli ecosistemi in cui questi popoli hanno vissuto per millenni, di cui fanno parte. L'unica speranza è coltivare la costanza, ma mai più. Sì, intanto arriva un messaggio per il quale mi pare doveroso un attimo fare un salto indietro a quando parlavamo di carceri. Dice: non dimentichiamo della proposta dei processi in videoconferenza per i detenuti di massima sicurezza, come appunto a Gianluca e Adriano. Assolutamente, siamo d'accordissimo, giusto prima se ne parlava. Insomma, questa è una misura che tra l'altro sta venendo ventilata anche per Claudio, dei quattro notava arrestati. È una misura che ancora di più mira, diciamo, a deumanizzare l'imputato, la vittima del processo, a distanziarla da tutto quello che è il contesto reale, a renderlo più un simbolo di qualcosa piuttosto che un individuo con tutto ciò che ne deriva. E niente, tornando a parlare di indigeni, questa sera mi andava un po' di parlare dei Guarani, che sono questa tribù, questa popolazione, non tribù, questa popolazione sudamericana che parla la lingua Tupi. Parlando in termini di stati moderni, vivono principalmente nel sud del Brasile, in Paraguay, nella zona del Rio della Plata, in Argentina e nell'Uruguay e nelle zone sudorientali della Bolivia. Quindi diciamo abbastanza diffusi nella zona centrale dell'America meridionale. Le notizie che vi riporterò adesso sono prese un po' da varie fonti, in parte da siti che si occupano di popoli indigeni, altri da libri e pubblicazioni, riviste di movimento, insomma, di qua e di là. Queste popolazioni, i Guarani, sono discendenti dei gruppi che abitavano le foreste tropicali, che ricoprivano i bacini dell'Alto Paranà, nell'Alto Uruguay, e ai bordi meridionali dell'altipiano brasiliano. I ritrovamenti archeologici mostrano che le popolazioni che hanno dato origine ai Guarani furono protagoniste di intense migrazioni, che a partire da territori localizzati nella parte est del Brasile attuale, li portarono già nel XII secolo a.C. a occupare grande parte dei territori dove ancora oggi si incontrano i loro discendenti. Alla vigilia dell'arrivo degli europei, i Guarani occupavano le ampie foreste comprese tra i fiumi Paranà, Miranda, Tiete, Uruguay e i loro affluenti, e ampi tratti della costa sud del Brasile, cosa che li portò a essere il primo popolo contattato da spagnoli e portoghesi. All'epoca contavano oltre 1,5 milioni di persone. Oggi ne sopravvivono poche decine di migliaia. In Brasile, ad esempio, vivono circa 46.000 Guarani in 7 stati diversi, rappresentando il popolo indigeno più numeroso del paese. Gli altri gruppi di Guarani, come abbiamo detto, si trovano nei paesi limitrofi, in Paraguay, in Bolivia e in Argentina. I guarani brasiliani sono suddivisi in tre gruppi, di cui quello dei Kaiowá è il più numeroso, sono circa 30.000. Gli altri due gruppi sono i Nhandeva e gli Imbiá. Vivono nello stato del Mato Grosso do Sul, nella zona centro-occidentale del Brasile, ai confini con il Paraguay. Un tempo i guarani brasiliani occupavano circa 350.000 km quadrati di foreste e pianure. Oggi vivono invece ammassati in anguste porzioni di terra, circondate da allevatori di bestiame e vaste piantagioni di canna da zucchero e soia. Alcuni gruppi sono rimasti completamente senza terra e vivono accampati ai margini delle strade. I guarani Kaiowá sono i discendenti di quegli indigeni che, alla fine del Seicento, rifiutarono di entrare nelle missioni dei gesuiti. Nonostante secoli di contatto con gli stranieri, hanno mantenuto la loro peculiare identità. A tutt'oggi, i guarani del Brasile stanno soffrendo terribilmente per la perdita quasi totale delle loro terre. Ondate successive di deforestazione hanno convertito quelle che un tempo erano i loro fertili territori ancestrali in un fitto tessuto di ranch e piantagioni di soia e canna da zucchero, destinata ai biocombustibili. Sulla questione dei biocombustibili torneremo anche più tardi. Mato Grosso significa foresta fitta, ma degli alberi non c'è più traccia. Negli ultimi 15 anni, anche le poche terre che i Kaiowá cercavano disperatamente di conservare sono state dimezzate e, oggi, misurano meno di 25.000 ettari. Le loro comunità vivono ammassate in anguste riserve istituite dal governo ai margini delle città. A Dourados, 12.000 guaraní vivono in soli 3.000 ettari. Questi minuscoli appezzamenti non sono sufficienti a sostentarli attraverso la caccia, la pesca e l'agricoltura tradizionali. I bambini soffrono quindi gravi forme di malnutrizione. I guarani del Mato Grosso do Sul soffrono anche razzismo, discriminazione e altissimi livelli di persecuzione da parte delle forze di polizia. Si stima che oggi ci siano oltre 200 guarani in carcere, intrappolati in un sistema legale che non capiscono, con limitatissimo o nessun accesso alla possibilità di assistenza. Alla maggior parte di loro non vengono forniti interpreti. Per effetto di questa situazione sono stati condannati molti innocenti, mentre ad altri sono state inflitte condanne eccezionalmente severe per reati minori. Senza più terra, perseguitati e privi di speranze e prospettive, tra i guaraní dilagano i suicidi a ritmi che non hanno eguali in tutto il Sud America. Negli ultimi 28 anni, almeno 625 guaraní Kaiowá si sono suicidati. Molti erano ragazzi. La più giovane, Luciane Ortiz, aveva solo 9 anni.
Passati, ombre della notte.
Stanchi di aspettare l'intervento delle autorità, da alcuni anni le comunità hanno cominciato a rioccupare le loro terre, nella cosiddetta retomada, sfidando le violente reazioni dei fazendeiro e dei loro sicari, assoldati per intimidire, picchiare e uccidere. Spesso i leader delle comunità che rioccupano i loro territori vengono uccisi brutalmente sotto gli occhi dei familiari. La storia della piccola comunità di Nanderu Marangatu è emblematica. Sfrattati dagli allevatori sotto la minaccia delle armi, la comunità decise di rioccupare la terra. Oggi vivono in una misera porzione di quella che è terra loro, completamente circondati da fattorie pattugliate da guardie armate, responsabili di avere anche violentato due donne del gruppo. Proprio in merito a questa retomada, questa riconquista, diciamo, leggiamo un attimo uno specchietto che riguarda proprio questa cosa qui. La comunità Guarani di Apicai è tornata alla sua terra ancestrale, occupata da una piantagione di canna da zucchero, nonostante le minacce di morte di uomini armati. I Guarani hanno portato a termine una coraggiosa retomada della piantagione di canna da zucchero che ha preso il posto della loro terra. Il gruppo è guidato da Damiana Cavagna, che ha perso il marito e tre figli sulla strada accanto a cui sono stati costretti a vivere per 10 anni. Il loro accampamento era andato distrutto in un misterioso incendio divampato il mese scorso e un gruppo di uomini armati minacciava di ucciderli. Le fiamme avevano già distrutto lo stesso accampamento nel 2009. Damiana Cavagna, a nome della comunità di Apicai, ha detto: «Abbiamo deciso di rioccupare quella parte della nostra terra dove c'è un pozzo di acqua potabile e un piccolo lembo di foresta. Abbiamo deciso di tornare nella terra in cui sono sepolti i nostri bambini, falciati dai veicoli degli imprenditori agricoli, dove giacciono due dei nostri leader, assassinati dai killer al soldo degli allevatori, e uno sciamano di 70 anni, morto per aver inalato i pesticidi spruzzati da un aereo». I Guarani di Apicai hanno già ricevuto minacce di morte, e dicono che da quando hanno rioccupato l'area, qualcuno ha già tentato di avvelenare la loro sorgente d'acqua. Il ranch che si è preso la loro terra ha assunto una famigerata agenzia di sicurezza privata per intimidire gli indiani, una milizia privata che ha già assassinato i Guarani. Di fronte alle minacce di morte, alla perdita dei nostri cari e a così tanta sofferenza e dolore, abbiamo deciso di rioccupare la nostra terra, Apicai, il 15 settembre 2013. Abbiamo deciso di lottare e morire per la nostra terra. I Guarani del Brasile subiscono da anni attacchi violenti da parte di allevatori e imprenditori e ora, stanchi dell'inerzia del governo, servo delle lobby agricole, hanno deciso di agire da soli, prendendo in mano la situazione e rioccupando le terre. Beh, direi che intanto già abbiamo dato una buona panoramica su quella che è la situazione dei Guarani in Brasile. Una cosa su cui mi premeva particolarmente soffermarmi è la questione dei biocombustibili. Il Brasile da decenni, anche non vorrei dire soprattutto, ma di sicuro anche grazie alla Fiat, è uno dei più grandi produttori di biocombustibile al mondo e la maggior parte delle sue automobili funzionano a etanolo. Oggi il Brasile ambisce a diventare il più grande esportatore mondiale di etanolo, con 26 miliardi di litri all'anno entro i prossimi anni. La maggior parte della canna da zucchero da cui si ricava l'etanolo viene coltivata in quelle che un tempo erano le foreste dei Guaraní, sfruttando principalmente la manodopera indigena. Pensate che nel solo stato del Mato Grosso esistono già 11 piantagioni di canna da zucchero, ma ce ne sono altre 30 in costruzione e ancora una quarantina in fase di progettazione. Privati di ogni altro mezzo di sostentamento per sopravvivere, spesso adulti e ragazzi sono costretti a cercare lavoro come manovalanza stagionale nelle piantagioni di canna da zucchero e nelle distillerie di alcol che circondano i loro territori. Generalmente, 3 mesi di lavoro nelle piantagioni, in condizioni di semischiavitù, non fruttano loro che poche decine di dollari a testa. Poi, al rientro nelle loro comunità, si portano spesso appresso disperazione, alcolismo e dipendenza dalle droghe. Ma presto, come beffa finale, gli indigeni si ritroveranno anche privi di questa estrema fonte di sostentamento, poiché il rapido processo di meccanizzazione sta infatti rendendo superflua la manodopera indigena. Sommato meno male, aggiungo io. Allora, insomma, mi sembrava interessante porre l'accento su questa cosa dei biocombustibili, perché i biocombustibili, le energie alternative, le fonti rinnovabili sono tutti, diciamo, dei miti, no? Delle cose che noi da anni ci sentiamo raccontare, ci sentiamo dire, no? Questa grande fiducia nelle energie rinnovabili, nelle energie pulite, come vengono chiamate, quando appunto cose come questa ci fanno vedere come in realtà dietro ci siano sempre soltanto gli stessi loschi traffici e lo stesso sporco business. Insomma, adesso non vi rivelo niente dicendo che ovviamente questo non è un sistema che si può migliorare in alcun modo. Insomma, questo riguarda la questione biocombustibili, energia pulita, ma non so se ci avete fatto caso, mentre parlavamo di questa cosa qua, una delle altre grandi colture che ruba territorio non solo alle foreste e alla natura selvaggia, ma anche agli indigeni e alle popolazioni che vivono è la soia, una coltura immensa che viene utilizzata sia per l'alimentazione animale che per l'alimentazione umana. E mi piace parlare della soia perché, insomma, è uno di quei prodotti che noi vegani utilizziamo tanto, diciamo. Quindi vediamo che appunto non è così scontato basti il non mangiare carne, basti il avere la macchina, che ne so, che va a etanolo è stato la canna da zucchero, basta prendersi il burger di soia per potersene stare tranquilli. Assolutamente no, anzi vediamo come appunto il capitalismo si evolve e è proprio su queste nuove tendenze cerca di costruire i suoi nuovi raggiri, che poi in realtà sono sempre gli stessi, solo con delle maschere un po' diverse.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna, contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta
Ok, allora continuiamo, andiamo avanti. Questa sera appunto abbiamo parlato di tante cose e purtroppo i tempi sono quelli che sono. È anche un periodo un po' così in cui ci sono tante cose di cui parlare, quindi mi dispiace che non si sia riusciti ad approfondire magari troppo gli argomenti. In ogni caso, questa trasmissione qua è sempre uno spazio per chi anche eventualmente in futuro volesse proporre riflessioni anche sulle cose di cui si è parlato questa sera, e in ogni caso non saranno temi che noi lasceremo cadere così. Adesso facciamo un attimo uno spottino, parliamo della serata che ci sarà giovedì sera al Paso. Giovedì sera al Paso suonerà un gruppo ska punk dub di Bristol nel Regno Unito, che si chiamano gli Spanners. E questo concerto sarà un benefit per la giornata che si farà il 25 aprile a Torre Pellice, organizzata da Alpi Libere, una giornata in cui proprio appunto nell'occasione del 25 aprile, andando contro l'immagine falsa istituzionalizzata dell'antifascismo che ci vendono oggi, un 25 aprile che rilancia le lotte di liberazione dell'esistente presente, attuali, tirando ponti diretti con quelle che erano le lotte del passato, che comunque non sono mai finite. E quindi i nostri compagni hanno realizzato un'intervista con gli Spanners, con questo gruppo che appunto suonerà al Paso, e io adesso ve la mando. Buon ascolto.
Raccontarci qual è il vostro gruppo, come si è formato, formi che avete fatto, cambio di formazione.
Ci siamo formati intorno al 2000 con l'intenzione di mischiare politica anarchica ed un mucchio di divertimento e rumore. Finora abbiamo registrato due EP ed un album. Abbiamo contribuito con alcune nostre canzoni a molte compilation benefit, e adesso stiamo per far uscire un singolo condiviso con gli Action Sedition, che sono un'ottima band anarchica di Montreal, Canada. Durante questi anni abbiamo suonato in centinaia di concerti per aiutare le lotte anarchiche, quelle antiautoritarie, di liberazione animale ed ecologiste, così come abbiamo anche suonato in alcune feste davvero divertenti, in case occupate e in alcuni festival. Abbiamo perfino suonato per alcuni matrimoni. Abbiamo girato un po' l'Europa e il Canada, ma questa è la prima volta che veniamo in Italia e siamo molto contenti per questo e non vediamo l'ora di essere lì. Sì, ci sono stati alcuni cambi di formazione da quando abbiamo iniziato e sfortunatamente il nostro bassista Pete e il nostro flautista e cantante Em non possono venire con noi questa volta, ma Woody starà al basso in questo tour e quindi sarà un concerto bello rumoroso.
Oltre a suonare nel gruppo, siete impegnati in altre forme di lotta?
Alcuni membri della band sono molto coinvolti in progetti anarchici e nella perenne lotta anticapitalista, dall'organizzazione dei centri sociali alle lotte contro i proprietari delle case e gli uomini d'affari. Il bisogno di un forte movimento antifascista è anche un punto in comune che tutti abbiamo. C'è sempre tanto da fare e la band è anche una parte importante della nostra attività politica. Come individui cerchiamo di vivere in modo coerente le nostre idee come anarchici, nel modo in cui agiamo e ci relazioniamo con gli altri.
Visto che il titolo del vostro album è Crisi, pensate che una situazione appunto di crisi come quella in corso in molti paesi del mondo possa portare verso cambiamenti politici e sociali del carattere di liberazione individuale e collettiva, o piuttosto offrire spazio alla destra populista?
Siccome le crepe del sistema diventano sempre più visibili, molta gente sta guardando attraverso queste crepe e così riesce ad avere uno sguardo su altre possibilità in merito a come ci si possa auto-organizzare e avere un mondo migliore. È impossibile non vedere chiaramente le menzogne, l'avidità e la corruzione dei grandi business e dei loro pupazzi politici. Il capitalismo e quelli al potere sono al momento visti come il vero problema da tantissima gente. Quando c'è tanta gente che si prende le strade per resistere agli attacchi, che colpiscono tutti noi, e la repressione ci prende a calci, i teppisti in divisa che proteggono i ricchi mettono a nudo la natura della bestia. Ma ci mostrano anche l'importanza della solidarietà, che ci fa restare uniti e contrattaccare. Dobbiamo renderci conto che la loro crisi economica è la nostra opportunità, e la rivoluzione è ancora, e forse ancora di più ora, completamente possibile. Dovremmo anche renderci conto di quante volte l'estrema destra ha approfittato di tempi come questi per manipolare la paura e l'odio della gente, e così per prendere potere e forza. Così sta a tutti noi lavorare per essere parte di movimenti rivoluzionari forti, in cui non ci sia spazio per i nazionalisti reazionari e per i fascisti.
Rivendicate un'attitudine vegana, oltre a una scelta alimentare, ciò significa che l'antispecismo sia un aspetto importante nelle vostre vite?
Yes, veganism.
Sì, il veganesimo è molto più di una scelta che riguarda solo quello che mangi e indossi. È basato sulle nostre prospettive generali nei confronti degli animali e del resto del mondo vivente. Se vediamo come gli umani si sono evoluti, non è un bello spettacolo, e potrebbe essere paragonato al comportamento dei parassiti. Noi stiamo distruggendo in maniera irreversibile il nostro pianeta e mettendo a rischio le altre forme di vita con arroganza e disprezzo. Se noi siamo più importanti di altre specie su questo pianeta è solo per la quantità e la portata di abuso, carneficina e danni che solo noi uomini siamo capaci di fare e perpetrare. La mancanza di compassione che abbiamo per i nostri simili si rispecchia in quello che facciamo agli animali, che noi torturiamo, sfruttiamo e mangiamo. Tutto deve cambiare.
Tour che fate per l'Europa? Cosa vi aspettate di incontrare nel movimento dell'autoproduzione in giro per l'Europa? Quando siete a casa, avete contatti con quanto accade nelle scene di altri paesi?
Abbiamo già avuto la fortuna di girare per l'Europa. Fino ad ora siamo stati in Spagna, Paesi Baschi, Belgio, Francia, Olanda, Germania. In tutti questi posti siamo rimasti molto colpiti dagli spazi autogestiti, dalla cultura delle occupazioni, dalla creatività ed energia che abbiamo trovato. Abbiamo incontrato così tanta gente meravigliosa, generosa e disponibile, che fa un sacco di cose incredibili. Ed includiamo anche le colazioni e le cene, che sono sempre l'orgoglio del posto nei report dei tour. Cerchiamo di mantenere i contatti con la gente che abbiamo incontrato e cerchiamo di avere notizie su quello che succede dove vivono. Ma questo può diventare difficile con le vite così frenetiche e con tutto quello che succede sempre dove viviamo. Preferiamo una comunicazione faccia a faccia. Davvero è splendido sapere che come compagni siamo dappertutto.
Cosa ci potete dire della scena della vostra città, tanto a livello musicale quanto in realtà di lotta?
The punk scene is quite diverse in Bristol.
La scena punk qui a Bristol è abbastanza varia e tutti i weekend c'è sempre qualche concerto di un genere o dell'altro. Ci sono alcuni collettivi punk politici che organizzano concerti qui, come gli inarrestabili Riot Ska Records e la Bastard Squad. Ci sono buone esperienze anche nel mescolare il pubblico dei sound system col punk, come Gipsor e Kebele, che organizzano feste techno e concerti punk. La scena dei party senza prezzo è ancora forte, malgrado gli sforzi dei legislatori e della polizia. Lo scorso Capodanno c'è stato un rave mostruoso con circa 5.000 persone, e questo ci dimostra che la cosa ancora funziona. Bristol ha sempre avuto una reputazione di città festaiola, dove tutti si sfondano. C'è del vero in questo, ma capitano anche molte cose positive e creative. Ci mancano le infrastrutture e gli spazi per i concerti autogestiti che ci sono in giro per l'Europa, ma ci sono alcuni pub, amici, dove organizziamo delle belle serate. Nel senso di movimento è molto difficile fare un quadro della situazione, dato che sono parecchi i gruppi che sono attivi in città e ci sarebbe tanto da raccontare. Abbiamo una gran varietà di gruppi e prospettive, dai nauseabondi liberal a rivoluzionari addomesticati e miserabili. Abbiamo un centro sociale anarchico di vecchia data, il Chebele, che ha svolto un ruolo importante nell'organizzazione radicale in città. C'è anche una ben affermata fiera del libro anarchico, che è sempre molto affollata ed è un posto magnifico per incontrare gente, discutere e programmare iniziative. Poi ogni tanto ci sono dei riot e tra l'altro dovrebbe essercene uno tra poco.
Per finire, pensate che la musica e l'attitudine punk siano ancora un buon mezzo per diffondere idee e stili di vita che possano cambiare questa società del disastro?
Yes, we do.
Sì, pensiamo di sì. Ci sono punk in tutto il mondo e loro, i politicanti, non sono riusciti completamente a ripulire il punk dal suo spirito di autoproduzione, ribelle e rivoluzionario. Non è la sola musica che esiste per gente incazzata, ma in molti posti continua a creare problemi per l'autorità e rafforzare lo spirito ribelle dei giovani. Per molti il punk è stato il punto d'inizio per esplorare idee rivoluzionarie. Punk significa molte cose diverse per tanta gente diversa. Per noi è molto più che un taglio di capelli o un tatuaggio dei crass. Per noi significa disobbedire e non diventare grandi in una vita di conformismo e di noia. C'è da considerare i punk come marginati della società o come gente che la società la rifiuta. Per noi vanno bene entrambe le cose.
Ok, dopo questa intervista lampo andiamo a leggere gli appuntamenti per la settimana e dopodiché ci salutiamo. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle.
Bene, partiamo da mercoledì 2 aprile. Alle ore 20 c'è una bella vita al Mescal Squat, Collegno, Parco della Certosa. Giovedì 3 aprile, El Paso Occupato e Alpi Libere presentano Concerto Ramazzasoldi per il 25 aprile di Alpi Libere. Dalle 23 Spanners Militant Ska Punk da Bristol, UK, via Passobuole 47 El Paso. Aprile venerdì. Presso Radio Blackout, via Cecchi 21A, dalle 19, mostra fotografica sulla vita delle donne partigiane curde. Cena buffet, proiezione video e a seguire incontro con alcune compagne del movimento delle donne curde. Sempre venerdì 4, Benefit Radio Blackout 105.250 FM, presso Ascata Suna, Think Outside the Box, techno e bass music, delivered by Polpo e Schulz. I wear this crown of thorns. Dalle 19 al Barocchio Squat, gara di dolci vegan e bella vita. Porta la tua leccornia preferita, no soldi, solo dolci. Ci saranno premi per il più buono, il più bello e il più brutto ma buono. Strada del Barocchio 27 Grugliasco. Beneath the stains of time, the feeling. Disappear.
you are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find.
Sabato 5 Radio Blackout presenta Lucid Acid, Francia, il duo rockabilly di Palinka Riders, contrabbasso e chitarra, e dalla Valle di Susa il trio elettronico Mesa, a seguire DJ set rock and roll, rockabilly, ciuffo libero con Tiger Diego e DJ Gore All Night Long. Benefit Blackout, via Cecchi 21A, Torino. Festa della Semina 2014. Niente su di noi senza di noi. Ore 21, dibattito. Quali politiche sulle droghe dopo la Fini Giovanardi? La carta dei diritti degli assuntori di sostanze. Ore 21, live from Roma, radici nel cemento. Dancehall by Dabba Dab, from Aquila, Zizza Paua, Posse from Milan e Giga Wave al Gabrio, via Revello 3. E il Paso Occupato presenta dal vivo Always Torino, no, Hardcore, minoranza di... Minoranza di uno, Punk Gorizia, ex spacciatori di musica, Modcar, Postolo Chivasso, via Passo Buole 47, Torino il Paso. Dalle 11 del mattino, Balloon assalta la pignatta ad alta velocità. Sangria Benefit Notav, vieni mascherato, vieni messicano. Sempre al Balloon dalle 11, fa rifrittate Benefit Bestie in lotta. Dalle 11 fino a che finiranno le frittate. Concerto Benefit venerdì 6 aprile, concerto Benefit Radio Notav con i Palinka Riders da Set, Francia, alla Credenza di Bussoleno dalle 19. Dalle 15 al Pratone del Valentino, prende a calcio le precarietà. Benefit Pullman verso il 12 aprile, merenda, musica, torneo di calcetto. A cura di Ex Verdi 15, Comitato di Quantiere San Salvario. E sempre domenica 6 aprile, dalle 20 al Barocchio Squat, pizza Bella Vita, porta gli ingredienti che vuoi trovare e la tua pizza, per la tua pizza, strada del Barocchio 27, Grugliasco.
Allora, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre con Liberation Front. Purtroppo è arrivato un messaggio che chiedeva di mettere una canzone, ma siamo stati davvero stretti con i tempi questa sera e adesso non c'è proprio tempo, però sicuramente la metteremo la prossima volta, mi dispiace. E buona serata a tutti e tutte, ciao!
Get on me, 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 get